Laudetur Jesus Christus.
Le 8 di martedì 8 giugno, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. Africa nella morsa della pandemia, nuovi casi e niente vaccini, l'OMS servono con urgenza almeno 200 milioni di dosi. Poi in America Latina, dove in Perù è testa a testa tra i due candidati alle presidenziali, e oggi alle 13 un minuto per la pace, la preghiera per Myanmar e Terra Santa. Bentrovati da Andrea De Angelis. La battaglia contro il Covid-19 non presenta le stesse dinamiche nelle varie regioni del mondo. In Africa sono solo 7 milioni le persone immunizzate su 1,3 miliardi di abitanti. L'OMS lancia un appello per accelerare subito la campagna vaccinale. Amedeo Lo Monaco.
Su quasi 2 miliardi di somministrazioni nel mondo, soltanto l'1% riguarda la popolazione africana. In Malawi sono arrivati pochi vaccini, ma già scaduti. Il Marocco e il Ruanda sono a secco. In Uganda, alle prese con una nuova ondata, sono state chiuse le scuole e sono stati sospesi i raduni pubblici. La macchina del COVAX, il programma dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, a cui si affidavano le speranze dei paesi poveri, ha cominciato ad incepparsi dopo che l'India, duramente colpita dalla pandemia, a marzo ha bloccato le esportazioni di vaccini. La situazione in Africa, colpita da una terza ondata, è sempre più allarmante e l'OMS ha lanciato un appello. Nelle prossime settimane servono con urgenza 200 milioni di dosi se si vuole vaccinare almeno il 10% della popolazione africana entro fine settembre.
Sono almeno 160, tra cui 20 bambini, il numero di morti dell'attacco jihadista di sabato al villaggio di Solan, nel nord-est del Burkina Faso, in quello che è l'episodio più grave dall'inizio delle violenze nel 2015. Domenica all'Angelus la vicinanza del Papa alle vittime della strage. Il servizio di Michele Raviar.
Un paese sotto shock per quello che è stato il più grave attacco jihadista dal 2015. La zona dell'assalto, insieme a quelle vicine del Niger e del Mali, è una delle più povere al mondo ed è da anni teatro delle violenze dei gruppi jihadisti legati ad Al-Qaeda e allo Stato Islamico e spesso in lotta tra loro. La testimonianza di quelle ore è affidata al racconto di un testimone diretto, riferita da Monsignor Laurent Dabiré, vescovo di Dori. All'alba, intorno alle 6 del mattino, degli uomini armati hanno invaso il villaggio. Prima hanno sparato in aria, poi sono passati casa per casa perché la gente stava ancora dormendo. Hanno subito delle vere e proprie esecuzioni e poi gli assalitori hanno bruciato il mercato, le case e i negozi. L'attacco non è stato rivendicato, ma le autorità del Burkina Faso pensano si tratti di una rappresaglia per i gruppi di autodifesa organizzati dal governo per aiutare l'esercito a proteggere l'area. C'è grande costernazione per questo massacro, ha commentato il vescovo, e anche un sentimento di impotenza. Affrontiamo un nemico invisibile, sconosciuto e armato fino ai denti.
Almeno 51 persone sono morte e altre decine sono rimaste ferite in un doppio incidente ferroviario nel sud del Pakistan. Uno dei due treni ha deragliato vicino alla località di Daarchi e l'altro, che arrivava nel senso inverso, lo ha colpito in pieno. Oltre 1000 i passeggeri coinvolti. La polizia canadese ha arrestato un ventenne come sospettato dell'attentato contro una famiglia di musulmani in Ontario investita con un furgone. Le vittime sono 3 adulti ed un 15enne, un altro adolescente in gravi condizioni. Secondo la comunità musulmana locale si tratta di un attentato terroristico contro la famiglia perché di fede islamica. E centinaia di persone sono state arrestate in una maxi operazione contro la criminalità organizzata grazie all'infiltrazione della Polizia Federale Australiana in un'app utilizzata per scambiare messaggi in codice tra criminali. L'operazione è stata eseguita in diversi paesi d'Europa, Stati Uniti, Australia e Nuova Zelanda. Ed ora l'America Latina, ancora suspense in Perù, che aspetta il risultato delle elezioni presidenziali. Con lo scrutinio al 96%, il candidato della sinistra Pedro Castillo ha aumentato il suo vantaggio sulla leader di destra Keiko Fujimori, che da parte sua ha denunciato indizi di frodi. Fausta Speranza.
Secondo la missione dell'Organizzazione degli Stati Americani, il conteggio delle schede è avvenuto nel rispetto delle procedure ufficiali. Non sembra dunque ci siano conferme da parte degli osservatori per le accuse lanciate da Keiko Fujimori, figlia dell'ex presidente Alberto e leader di Fuerza Popular. Il punto è che al 40% dei seggi scrutinati era risultata in testa e con un significativo stacco. I media avevano già parlato della leader populista di destra che scalzava Castillo, ma poi il candidato del partito di sinistra tra Perù Libre è balzato in avanti, anche se di stretta misura. Al momento si parla di poco più del 50% di voti accreditati a Castillo, a fronte di circa il 49,70% per la Fujimori. Tra un risultato e l'altro si evidenzia un dato. I primi voti riguardavano Lima, Callao ed altre grandi città del centro e del nord. Poi sono arrivati quelli delle campagne e delle zone remote della foresta amazzonica, favorevole al candidato che rivendica origini provinciali.
Restiamo nel continente americano, dal Perù ci spostiamo in Colombia. Riforma della polizia e un dipartimento dei diritti umani è quanto promesso dal presidente Duque dopo le denunce sull'uso eccessivo della forza nelle proteste in corso nel paese ormai da oltre un mese, dalla fine di aprile. Elvira Aragosta ha intervistato su questo l'esperto di America Latina Bruno Desidera.
Anche il presidente ha dovuto ammettere che qualcosa non è andato nell'azione della polizia, dal fatto che venga enunciato un corpo più attento ai diritti umani, dice di un'attenzione che la Colombia ammette di dover avere, poi come questo si concretizzerà è difficile da dire.
Intanto a che punto sono le manifestazioni nel paese?
Si è installato un tavolo di negoziati, il comitato allo sciopero ha annunciato di abbandonare il tavolo anche perché il governo non avrebbe accettato di firmare una sorta di preaccordo per garantire in qualche modo una transizione rispetto alle proteste di queste settimane. C'è stato un appello di Monsignor Henao, direttore della Caritas colombiana, è il rappresentante della Chiesa dentro il tavolo di negoziazione per continuare questo dialogo. Certo è una situazione un po' di stallo e le manifestazioni in realtà proseguono, sono proseguite anche le violenze.
Voltiamo pagina, si terrà alle ore 13 di oggi in ogni continente l'evento Un Minuto per la Pace, promosso dal FIAC, il Forum Internazionale di Azione Cattolica. Giunto all'ottava edizione, quest'anno si pregherà in particolare per Myanmar e Terra Santa. Domenica, dopo la recita dell'Angelus, anche Papa Francesco ha parlato dell'iniziativa, come ricorda ai nostri microfoni la segretaria del FIAC, Maria Grazia Tibaldi.
È un'emozione grandissima e un incoraggiamento chiaramente a continuare anche con piccole cose e che però arrivino al cuore delle persone e soprattutto siano il segno di un impegno quotidiano. Il Papa ci parla spesso di artigiani di pace.
In che modo dunque sarà possibile partecipare?
L'iniziativa si rivolge alle persone e quindi ciascuno, come si dice, no? Dove sei, fermati e prega per la pace, però chiaramente siamo spesso persone che condividono un'esperienza associativa, un'esperienza ecclesiale, un'esperienza di lavoro comune e quindi dove è possibile anche in gruppo. Si comincerà dalle Filippine, ognuno alle 13 del suo paese.
È morto Monsignor Jacques Indo, emerito dell'arcieparchia sirocattolica di Assakeni Sibi nel nord-est della Siria. La chiesa siriana lo ricorda come un pastore al fianco del suo popolo anche durante l'avanzata degli jihadisti. Avrebbe compiuto 80 anni il prossimo 8 agosto. E chiudiamo questo radiogiornale tornando all'attività del Papa di ieri. Pastori con l'odore delle pecore, mai isolati ma sempre in mezzo al popolo. È il mandato che Francesco ha affidato ai sacerdoti della comunità del convitto di San Luigi dei Francesi a Roma. Il servizio è di Salvatore Cernuzio.
Francesco torna alla famosa omelia del 28 marzo 2013, quando esortò tutti i sacerdoti ad essere pastori con l'odore delle pecore. No a preti superman con sogni di grandezza e autoaffermazione, dice il pontefice, e no a preti zitelloni, che scadono nella tentazione tipica della vita comunitaria, del pettegolezzo o della facile critica agli altri.
Il chiacchierizzo è un'abitudine dei gruppi chiusi, abitudine anche dei preti che diventano zitelloni, non aiuta. Lascia perdere, guardare e pensare alla misericordia di Dio.
L'invito del Papa è ad essere apostoli della gioia, con un pizzico di humor, spogliandosi di se stessi e delle idee precostituite, sostituendo i sogni di grandezza con orizzonti grandi.
Non abbiate paura di osare, di rischiare, di andare avanti, perché tutto voi potete con Cristo che vi dà la forza.
Da qui un sentito grazie a padre Landusier, per lungo tempo suo traduttore francese.
Lui se ne andrà, ma lascia qui il buon odore di Cristo, il buon odore di un bravo sacerdote.
È tutto per ora, vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Roberto Colangeli in regia e da Andrea De Angelis, grazie a tutti voi per l'attenzione. Tra un minuto il buongiorno di Radio Vaticana con voi.